www.redigio.it e la storia continua. Ma che gustosi questi cereali all'olio di ricino! Le macchine agricole degli anni 30 stabilirono un dominio che diventerà incontrastato. Per conoscere le linee essenziali dell'evoluzione della tecnica risicola fra le due guerre mondiali, basta confrontare una monografia del Poli del 1921 e questa del 1942. Gli assetti aziendali non sono mutati. Piccole, medie e grandi unità, affittanza e economia diretta, sistemazioni delle risaie che risalgono ai secoli passati, irrigazione organizzata secondo l'intuizione cavuriana, presenza sempre modesta di bestiame in ogni azienda, culture in rotazioni più o meno lunghe o più o meno razionali, quindi presenza di riso in prevalenza, di frumento e di prato. Le strade comunali e aziendali si trovavano ancora inadatte ad accogliere un tempo piovoso l'automobile che si afferma, con la conseguenza che gli agricoltori risiedono di norma in un'azienda tutto l'anno a controllare un po' tutto, specie la produzione lattiera. Il lavoro manuale è sempre prevalente su quello delle macchine, anche se nel periodo che consideriamo trattrici e motori elettrici si affermano in modo non trascurabile. A guardare le cose più da vicino si scoprono molte novità che meritano di essere segnalate, ma qui mi soffermerò su questi argomenti. Stazione di risicoltura, trapianto del riso, sementi, varietà, ricerche chimiche e meccanizzazione. Molti sanno che la stazione di risicoltura fu istituita nel 1908 per iniziativa di associazioni agricole, di enti locali e dello stesso Stato. Invece pochi sanno che essa nacque con un parto difficile, sotto la presidenza dell'onorevole Pietro Lucca. Il marchese Ricci, infatti, scrisse che era stato vagheggiato un ideale più luminoso e organico della modesta istituzione che si riuscì a fondare. Il fatto venne confermato da Novello Novelli, uno dei fondatori della stazione, che precisò come la prima sede di essa fu stabilita in via Fratelli Ponti nel Palazzo Verga, ora di proprietà della Cassa di Risparmio di Vercelli. La sede era composta da tre locali bui e umidi di una ex scuderia restaurata alla meglio. Da tale situazione la stazione uscì nel 1919, quando principalmente per merito dello stesso Novelli, lo Stato le assegnò 5 milioni di lire per costituire una sezione sementi e per altre iniziative. Infatti, il consorzio della stazione acquistò una sede in Vercelli in via Bazzi, l'azienda Boraso per fare il proprio centro sperimentale ed altre tre aziende patrimoniali nel Mantovano e nel Novarese. Ben presto nacquero i laboratori di chimica e di miglioramento genetico. A partire dal 1922 si formò lo staff dei ricercatori, che finalmente divenne stabile. La stazione si sviluppò tanto che nel 1941 venne elevata a livello di istituto nazionale. Promozione però che non ebbe seguito per il sopravvenire della guerra. Nota dolente, ferita che non si rimargina. Nel 1967 lo Stato, ben voglia di scriverlo con iniziale maiuscola, liquidò ope legge il consorzio della stazione e fra l'altro trasferì i suoi beni all'Istituto di Cerealicoltura di Roma. Parlare di stazione dovrebbe dire parlare di tutti i principali ricercatori che in essi operarono, ma mi limiterò ai tre maggiori. Taccio del dottor Riccardo Chiappelli, benché con mano felice egli abbia molto ha contribuito a migliorare le varietà del riso. Taccio del dottor Felice De Regge Tesauro di Donato, benché per lunghi anni un silenzio con tenacia, con alta preparazione scientifica, sia stato il principale collaboratore di Luigi Borasio. Novello Novelli assunse la direzione della stazione nel 1911, dopo un fecondo tirocinio quale reggente alla cattedra ambulante di agricoltura di Mortara. Istituì il giornale di risicoltura, si prodigò perché lo Stato addivenisse al versamento di quei fondi già ricordati, fece parte del Comitato del Grano, fu nominato dal Duce senatore nel 1929, fatigando poi per farsi confermare dal Senato, secondo le disposizioni di allora, avendo redditi insufficienti. Dopo questa nomina, pur continuando a guidare la stazione, si concederà il classico riposo del guerriero, anche perché, con mossa felice, egli aveva provveduto per tempo ad assicurarsi un valido collaboratore e successore. Giovanni Sampietro fu codesto collaboratore, che finì per puro caso nel 1903 alla stazione e precisamente a causa di una certa caraffa di olio che i fascisti del suo paese di residenza, Remondò, volevano fargli trangugiare perché è socialista di spicco. E le cose andarono così. Fu prelevato e portato di forza davanti a un tavolino sul quale spiccava una caraffa di olio. Compreso che l'omaggio era lui diretto, tentò il tutto per tutto, un calcio al tavolino e via come una lepre. Poiché dopo non poteva più tornare in paese, si rifugiò dallo zio arciprete di Voghera. La soluzione non poteva tuttavia durare a lungo, ed ecco che avvicinato Novelli riuscì a trovare a Vercelli una stazione di risicoltura, una soluzione provvisoria che durerà 42 anni. La carriera scientifica di Sampietro è ben nota. Operando nel campo delle sementi, scoprì la tecnica dell'ibridazione del riso, prima ritenuta impossibile. Operò poi nel settore meccanico, diventando primo aiuto direttore, poi vice direttore e nel 1947 direttore. E tale brillante carriera gli impedì di seguire la sua vera vocazione di cultore delle lettere. Si prenderà una rivincita negli ultimi anni di attività scrivendo un romanzo che fino ad ora non è stato pubblicato. Luigi Borasio, chimico, fu impegnato a trovare sbocchi al consumo del riso dopo la crisi del 1929. A questo fine si concentrò sulle prove di pianificazione e pastificazione con riso. Alla fine delle ricerche, positive, Roma lo deluse perché non volle che all'estero si dicesse che nell'Italia fascista il pane fosse confezionato con miscele e non con puro grano. E vediamo da vicino come furono affrontati alcuni problemi tecnici. L'innovazione più rivoluzionaria fu quella del trapianto del riso in contrapposto alla semina diretta. Novelli se ne convinse in Spagna nel 1909 e sperimentò il trapianto per alcuni anni. Lottò contro gli scettici e vinse in pieno la battaglia, tanto che il trapianto nel 1941 occupava il 34,7% delle risaie italiane. Con il trapianto nasceva il problema della sua esecuzione meccanica. La stazione iniziò la battaglia nel 1926 e la combatté per un quarto di secolo, prima da sola, poi con Lente e Risi, purtroppo senza giungere a dei risultati pratici. Fu così inevitabile la scomparsa del trapianto manuale. www.redigio.it e la storia continua.